Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Ora sta registrando, infatti partiamo, siamo partiti, partiremo, no, siamo partiti. Benvenuti, bentornati al Sacred Podcast per l'episodio numero 58, a due passi dalla puntata 60, che è una puntata speciale non solo per la cifra tonda, ma perché è la puntata anniversario sul Padrino parte 2. Oggi, d'altro canto, parliamo di un'altra parte 2. Ma anche settimana prossima si parlerà di un'altra parte 2, in un certo senso, Giurato 2. A furia di dire sta cazzata che è un sequel, ieri mi è stato chiesto: ma secondo te devo vedere la parte 1 per capire la parte 2? Non sto scherzando, ho fatto un disastro di quelli epocali. E quindi no, ragazzi, falso allarme, non è un sequel Giurato numero 2, è uno stand-alone, come dite voi giovani. Non è uno stand-alone, ma è un sequel del film di oggi che si chiama Gladiator 2, al quale noi abbiamo aggiunto l'articolo già 25 anni fa, Il Gladiatore. Due in numeri romani, ovviamente. Poteva essere sulla carta questo il film preferito da Paolino Di Canio e tutti i simpatizzanti del polo di centrodestra. Ciononostante, questo rischia di diventare il film preferito dalla gente come Ridley Scott, che è terrorizzata appunto da questi movimenti un pochettino estremi e pericolosi. Un sequel dopo 25 anni con Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, quindi si può fare confusione tra Pascal e Mescal, e tanti altri ed eventuali, per un regista che dopodomani, anzi domani per voi, compie 87 anni. Non lo ferma assolutamente nessuno, anche perché questo l'anno prossimo gira 57 film. E niente, noi non saremo degli 87enni per nulla, moralmente potremmo esserlo, sicuramente quello di qui sopra si riporta molto meglio di noi. Oggi per voi gli 87enni morali sono il sottoscritto Giuseppe Parrella e Gabriele D'Aprile, ben ritrovato.
Ciao a tutti, ben ritrovati, pronti per rendere anche un po', mettere un po' i puntini sulle i, diciamo, su questo grande regista che appunto va verso i 90, continua a lavorare meglio, soprattutto da un punto di vista quantitativo, di tanti altri giovanotti, ecco.
Sì, non lo ferma nessuno, rischia di chiudere il decennio 2020 con 5-6 film all'attivo, che è una cosa importante e
Impressionante.
imbarazzante, sì, imbarazzante da tanti punti di
Soprattutto
vista.
se andiamo a vedere i budget dei film e l'entità delle produzioni, poi.
Sì, questo è costato 250, praticamente ha trovato una terza vita il buon Ridley, perché si è innamorato, come un po' tutti, dell'IMAX da un paio d'anni a questa parte, quindi il film girato per IMAX era il modo migliore per vederlo, però purtroppo il pezzottone del Mago di Oz, altresì detto Wicked parte 1, gli ha tolto gli schermi, quindi purtroppo avete perso le chance. Quindi oggi mettiamo i puntini sulle i, non solo su un grande artista, ma sull'ennesimo sequel ottimo di questo 2024. Quindi riapriamo la rubrica inaugurata in parte da Joker, in parte da Furiosa, che è un prequel, la rubrica del non avete capito un cazzo dei progetti sequel. Questa è una rubrica che mi piace moltissimo. Poi tra un paio di giorni col Padrino 2 potreste anche capire, grazie alla nostra spiegazione, perché non avete capito Joker. Oggi vi spieghiamo perché non avete capito il Gladiatore 2.
Allora, io direi che innanzitutto a proposito, ecco, di Wicked possiamo dire che quantomeno in Italia il Gladiatore 2 sta avendo molto più successo, per motivi ovvi che non dobbiamo stare a spiegare, insomma. Uno è il Gladiatore, film di grande successo, già il primo in Italia, il cui successo è anche dovuto, dobbiamo dirlo, ai noi forse, al doppiaggio anche del primo film. Non c'è niente da fare, bisogna dirlo, perché il film è diventato celebre anche per le sue citazioni, che poi sono state estrapolate a usare in qualsiasi contesto possibile. Battute, ricordiamo, doppiate. Mentre dall'altro lato, appunto, abbiamo un musical che, come genere, sappiamo che in Italia non ha mai avuto il suo spazio, ecco. Quindi è un film, il Gladiatore 2, che effettivamente, sì, non è stato forse abbastanza capito, o quantomeno non è stato intercettato, ecco, come il primo film, perché semplicemente non è come il primo film. Ed è anche un po' una riflessione, ecco, sulla inattuabilità oggi di fare un film come Il Gladiatore 1, possiamo dire. E quindi è chiaro che il pubblico, parliamo di un pubblico di massa, effettivamente, perché il pubblico della cinefilia già all'epoca sottovalutò molto il primo film, a differenza invece di quello del pubblico di massa che lo accolse appunto e lo fece diventare praticamente un cult, ecco, almeno del cinema post 2000. Quindi è interessante questo aspetto. Adesso forse potremmo dire è anche un po' il contrario avvenuto, quindi c'è una parte della cinefilia dove appunto alla fine noi, chi vi sta parlando, siamo immersi, non possiamo negarlo, che effettivamente sta cercando insomma di capirne i contenuti quantomeno e anche le forme, e invece poi abbiamo un pubblico di massa che nonostante gli incassi che il film sta facendo, diciamo che ha voltato le spalle, almeno non ha avuto un riscontro come il primo film. E poi rimane il problema, secondo me, più generale, chiudendo un attimo il discorso di ricezione, poi per parlare del film in sé, rimane il discorso generale dell'ultima fase della carriera di Ridley Scott, che effettivamente, io lo dico senza alcun problema, secondo me è stata molto fraintesa da The Last Duel in poi, insomma, quindi gli ultimi film che ha fatto, gli ultimi quattro, quindi Last Duel, House of Gucci e Napoleon. E quindi chiaramente il Gladiatore 2 arriva dopo questi altri film che hanno generato un discorso sempre all'insegna del il regista è vecchio, non sa più che cosa fare, ma che sono questi brutti film, non sa più dove andare, sono film ridicoli, grotteschi, che è vero, però appunto spesso questo viene detto con un'accezione appunto negativa. Quindi questo era un po' per parlare della ricezione.
Tra l'altro aggiungo, ti sei perso una delle 750 cose che ha fatto Scott negli ultimi 4 anni, che era Raised by Wolves, serie TV HBO.
Ah,
Così,
vero,
giusto per non
verissimo.
farci mancare niente, ha diretto 4-5 puntate con la fotografia dell'ottimo Messerschmitt che veniva dall'Oscar per Mank. Sì, la ricezione è un tema molto importante per quanto riguarda questo sequel, ma ponendoci il quesito più ovvio di tutti, cioè perché questa ricezione da parte del pubblico di massa, il discorso è molto semplice, cioè. La tifoseria da stadio, che è il dibattito cinefilo di internet, ci porta a bocciare automaticamente il sequel industriale, sia chiaro, perché vorrei rivendicarmi una frase che non ricordo francamente da chi ho sentito, ma che sottoscrivo appieno. Un film come Folliad, il frusciante di turno, se lo vede girato in Corea, ma identico e preciso a Folliad, per lui è un capolavoro. Il problema è che viene da uno studio system. Il problema è un po' quello, che è anche il motivo per cui tanti altri ciarlatani vanno a fare tifoseria da quattro soldi per Megalopolis, semplicemente per quello che rappresenta da un punto di vista dello studio system. Ecco, la risposta un po', se vuoi, è quella. Siamo portati per natura a detestare il sequel. Diciamo che questo non è neanche un film fortunato da un punto di vista del periodo dell'anno, nel senso che esce 2 settimane prima di Wicked. Non abbiamo ancora trovato una traduzione letterale orrenda per il titolo di Wicked, ci penso un momento mentre parli tu. Esce soprattutto un mesetto e mezzo dopo Folliad, che è un disastro, che è un sequel disastroso, per quanto il Gladiatore 2 sia Universal, se non erro. No, Paramount, perdon. Sia un film Paramount, quello è Warner, ma in realtà la sostanza cambia veramente di poco. Questo è un 2024 fatto di progetti derivativi da altre opere che in realtà hanno spaccato il pubblico di massa. Nel senso, hai Furiosa che convince tutti, ma che non porta nessuno in sala. Hai Folliad che non porta nessuno in sala e non convince nessuno e crea dei flame che vanno ancora avanti senza un motivo logico. Hai però Dune Parte 2 che va molto meglio del primo, anche perché stavolta è uscito in sala e non su HBO Max, aperta e chiusa parentesi. Hai Beetlejuice, Beetlejuice, che va molto bene a livello di incassi, ma non entusiasma su grande scala. Ecco, il Gladiatore 2 esce di fatto un po' come se fosse l'ultima ruota del carro, come ultimo sequel dell'anno adesso, se non erro. E questo incide moltissimo da un punto di vista della ricezione, detto che in realtà a conti fatti secondo me è andato benissimo rispetto a quello che è il punto di partenza. Sta a 250 milioni, ha fatto 50 lo scorso weekend, mercato interno si è ripreso inspiegabilmente. 250 milioni per un film che è costato, pare, poco sotto i 300 in realtà, e si vedono tutti, si vedono già soltanto per la scelta di girare in IMAX, quello triplica i costi di produzione. In realtà non è andato malissimo, questo è il classico film che il suo recuperone dal punto di vista finanziario lo fa cedendo i diritti alle piattaforme per poi l'uscita a home video, diciamo. Vedi anche la casistica Warner per quanto riguarda gli ultimi due di guadagnino, Queer, cioè, scusa, Queer non è Warner, ci siamo a 24, Queer Challengers, ecco, o Killers of the Flower Moon, altro film da 200 di budget, ecco. Quella è un po' la situazione. Questa apertura, questo riscontro di pubblico ce l'aspettavamo, francamente non mi aspettavo questa polarizzazione, nel senso che Napoleon, in realtà, per quanto non abbia convinto molti, sono d'accordo con te, la parola chiave è fraintendimento riguardo lo Scott degli ultimi anni. Guarda, io ci butto dentro anche i precedenti, The Martian, Tutti i soldi del mondo. Scott è frainteso da un punto di vista del tono del suo cinema, nel senso che si diverte molto a prendere per il culo negli ultimi anni lo spettatore, facendo il film serioso come Last Duel e poi contrastandolo praticamente 2 mesi dopo con House of Gucci, con un film che non vuole prendersi sul serio. Napoleon invece è un film ibrido da quel punto di vista. Predator 2 per me è un film che si prende molto sul serio invece, ed è un altro motivo di spiazzamento per lo spettatore, perché da Scott non ti aspetteresti in realtà questa nobiltà di da un sequel che parte senza aspettative, che non si sa neanche effettivamente in partenza perché sia nato un sequel dopo 25 anni di un progetto del genere, dove hai perso praticamente buona parte del cast perché schiattano tutti nel primo film.
Tra l'altro ricordiamo in America ha fatto un esordio da 60 milioni, insomma, subito dietro a Wicked, quindi è un risultato veramente ragguardevole, per un film di Ridley Scott innanzitutto, della carriera recente, per un sequel che esce a distanza di quasi 25 anni e soprattutto per un film che aveva come avversario Wicked, che in America culturalmente è un'opera che ha una potenza di fuoco veramente
Sì.
inestimabile quasi, quindi no, sta davvero andando anche sopra le aspettative forse di quanto potevamo immaginarci, ecco. Sempre fermo restando che il nostro confronto, queste aspettative sono generate da un confronto con gli ultimi film di Scott e quanto hanno fatto, ecco. Poi chiaramente ognuno di questi film aveva anche questioni produttive diverse. Napoleon c'era chiaramente tutta la questione Apple, eccetera, eccetera. Al di là di questo, sì, io partirei appunto interrogandoci sulla natura di questo film, rispetto al primo. Quindi è un sequel, non è un sequel, è un remake. Allora, perché è una questione molto interessante. Allora, negli ultimi tempi un po' va di moda molto questa parola, questo termine requel. O requel, insomma, dipende dalla pronuncia. Io trovo forse per una buona volta una parola che si praticamente afferma su larga scala, così un po' dal nulla, sensata effettivamente, perché come anche può essere in parte Furiosa, come anche può essere in parte Avatar, La Via dell'Acqua, e anche Joker nel finale, qualche cosina, Joker Follia 2 intendo, va un po' in quella direzione. Requel è un termine corretto, secondo me, perché e sia un sequel da un punto di vista semplicemente narrativo, ma anche un remake da un punto di vista dei contenuti, vanno insomma a seguire, a riproporre quelli del primo film, ma dal punto di vista invece delle forme è un remake nel senso che le rimette in discussione sostanzialmente. Quindi facendo un esempio pratico, se il primo Gladiatore era un film da un tono sicuramente drammatico ed epico, che voleva chiaramente rifarsi al peplum come genere cinematografico, questo sequel effettivamente, ed è la cosa forse che sì, che ho trovato più interessante, almeno dopo il discorso politico che fa il film, di cui parleremo più tardi, la cosa più interessante è il fatto che la carica epica, la carica drammatica nel film è molto bassa, è quasi è come se venisse stata sottratta, ecco, dal film. Facendo un esempio molto semplice, nel primo film, quando terminavano i combattimenti nel Colosseo e Massimo e Russell Crowe tornava insomma dai suoi colleghi gladiatori, ecco, c'erano grandi festeggiamenti, grandi apprezzamenti, la musica di Hans Zimmer che celebrava insomma nella massima epicità questo momento di vittoria. Qui invece abbiamo uno stacco netto tra la fine del combattimento del personaggio di Lucio, appunto, Paul Mescal. Abbiamo uno stacco tra la fine del combattimento e lui che è già tornato praticamente nelle sue celle, quindi abbiamo proprio la negazione e la sottrazione del momento di celebrazione dell'impresa eroica, che poi è chiaramente il fulcro del genere peplum sostanzialmente, quindi l'eroe che deve affrontare le sue imprese in rapporto a una storia con l'S maiuscola chiaramente fittizia, reinventata da parte della cultura americana rispetto appunto alla storia classica appunto delle civiltà classiche greco-romane. Già questo è un aspetto importante da segnalare e quindi, come dicevo all'inizio, un po' ci restituisce quell'idea di inattualizzazione, ecco, di Gladiatore nella contemporaneità. Tanto che nella prima parte del film, questa è un'impressione che ho avuto io, è come se tutte le scene che possiamo chiamare drammatiche, quindi quelle scene principalmente di dialogo, insomma, quindi campi contro campi di solito, dove i personaggi si confrontano, il film chiaramente descrive le loro psicologie, i loro drammi chiaramente, è come se fossero degli intermezzi alle invece scene action del Colosseo chiaramente. Solamente nella seconda parte poi effettivamente del film le scene drammatiche acquisiscono maggiore importanza. E anche in questo caso a me è sembrato che, data anche la natura della sceneggiatura di Scarpa effettivamente, che firma appunto il film, lo script del film, anche in quel caso mi è sembrato che quasi a Scott non interessasse effettivamente la natura drammatica, nel senso che è come se, vado un po' oltre, ci stesse dicendo che forse fare un blockbuster oggi significa concentrarsi soprattutto sull'elemento spettacolare, che in questo film sono chiaramente le scene del Colosseo o la battaglia finale, rispetto invece all'elemento drammatico, che attenzione, deve chiaramente esserci, perché altrimenti non ci sarebbe il film, altrimenti sarebbe un film, sarebbe una ripresa di un evento sportivo, se fosse solo spettacolo, chiaramente. Devono esserci, però devono essere messe in scena in un modo molto formulaico, canonico, andando veramente a riprendere i cliché del genere peplum in questione, in questo caso i tradimenti, i riconoscimenti, le varie ammissioni che ci sono. Infatti è tutto molto rapido nella seconda parte, l'aspetto drammatico. Facendo spoiler, emblematica è la scena del perdono da parte di Lucio del personaggio di Pedro Pascal, personaggio che è stato il suo obiettivo per la sua vendetta durante 2 ore di film. Praticamente basta un semplice incontro nel Colosseo, basta che Pascal gli dichiari il suo amore per la madre, appunto per Lucilla, interpretata da Connie Nielsen, e la sua devozione per Massimo Decimo Meridio, ed ecco che immediatamente il conflitto, che è durato quasi 1 ora e mezza di film, si placa sostanzialmente. Quindi chiaramente questi aspetti io mi rendo conto che da parte del pubblico e anche di una forte parte della critica sono stati visti come grande superficialità di scrittura, svogliatezza, implausibilità chiaramente dei caratteri e delle psicologie dei personaggi. Dal mio punto di vista, invece, ripeto, non voglio ripetermi, è un modo per Ridley Scott di riflettere anche su che cosa può essere il blockbuster oggi e fare anche un discorso, una riflessione quantomeno, sul rapporto tra elementi spettacolari ed elementi drammatici. Concludo dicendo che comunque, appunto per quanto concerne l'elemento formulaico, canonico, cliché del dramma, Ridley Scott inserisce un elemento propriamente melodrammatico che all'inizio, il modo in cui muore la moglie di Lucio, quindi con una freccia che la trafigge proprio in mezzo al cuore, che è veramente visivamente un elemento proprio drammatico all'eccesso, perché appunto è un elemento eccessivo di natura chiaramente simbolica, e allo stesso modo poi chiaramente verrà uccisa e morirà l'altra grande figura femminile della vita di Lucio, quindi la madre Connie Nielsen, che muore appunto trafitta da una freccia che la colpisce in pieno, insomma, al centro del cuore. Quindi comunque gli elementi drammatici ci sono chiaramente, però vengono messi in scena appunto come dei cliché, quindi come dei attraverso dei codici che lo spettatore riconosce a memoria perché ha visto in tantissimi altri film di questo tipo. Per quanto mi riguarda, lo trovo una grande idea. Poi, se devo dare un giudizio personale, quindi di natura estetica, mi piace o non mi piace, io dico chiaramente che a causa di questo modo, insomma, trattare l'elemento drammatico, io non riesco ad essere coinvolto da un punto di vista emotivo. Cioè, sono coinvolto da un punto di vista intellettuale, tantissimo, che è il motivo per cui il film mi piace. E da un punto di vista emotivo, invece, non ho mai trovato un coinvolgimento, e che anche un po', lo dico tranquillamente, dal mio punto di vista, il limite del film. Anche qui c'è qualche cosina, ad esempio proprio l'ultima scena del film, quando Lucio si rivolge invocando il nome del padre, che qualche cosa, insomma, ce l'ha da quel punto di vista. Quindi concludo dicendo che grande Scott, perché come negli ultimi film è più interessato a fare discorsi, secondo me, di natura appunto politica, teorica, sui generi che affronta, generi cinematografici e intellettuale in generale, che invece creare dei film che coinvolgono emotivamente, insomma, le masse.
Allora, volevo partire a tal proposito da una cosa che non è farina del mio sacco, devo ammetterlo, un messaggio che mi è stato scritto ieri da un amico che ha recuperato il film, che mi è piaciuto moltissimo come lettura. Basta la prima inquadratura del film a evidenziare il cambiamento di pensiero di Scott in questi 20 anni. Russell Crowe nel primo accarezza le spighe di grano per quello che rappresenta in maniera potenziale il futuro. Paul Mescal nella prima inquadratura di quel grano non sa che farsene, proprio come nell'ultima scena. Ecco, penso che questo pensiero riassuma molto bene quale sia il punto per quanto concerne la filosofia scottiana applicata a questo sequel. Mi aggancio a quello che ti domandavi tu, cioè se Scott con questo film sta cercando di domandarsi e domandarci cosa dovrebbe essere il blockbuster oggi? Cosa dovrebbe essere il sequel? La risposta che forse Scott ci dà, e parto anche da una dichiarazione che ha fatto in una delle tremende interviste che gli hanno fatto nelle ultime settimane in fase promozionale. Gli hanno chiesto la domanda più sofisticata del mondo: ma per lei qual è il più grande blockbuster mai fatto? E lui, ovviamente, cosa ti potrà dire se non Odissea nello spazio? La domanda più ovvia del mondo, ovviamente, ha la risposta più ovvia del mondo, ma non nella motivazione. Lui spiega un concetto che anche questo è abbastanza ovvio, in realtà. Basta aver visto il film di Kubrick, che però può esserci utile in questa lettura. Cioè, lui ti dice che ancora oggi il film che sta più avanti nella storia dell'uomo, perché al di là degli interessi di Kubrick in quel film, che sono più di natura esistenzialista sia inteso da un punto di vista esoterico che da un punto di vista storico-letterario, no? Filosofia nietzschiana, lo stato puro, è incarnato in quel film gigantesco del 68. Però a Scott quel film interessa al 9000, perché lui è terrorizzato in un'ottica presente nel 2024 da signore di 87 anni che sta per compiere, del fatto che questo coso, il telefonino, con un'intelligenza artificiale abbastanza sofisticata possa domandare a se stesso di creare una versione migliore di sé, un po' come se fosse in The Substance, quindi è terrorizzato dall'idea di un presente che sia in grado di reinventarsi in continuazione e di migliorare per poter surclassare sempre di più l'uomo. Ecco, mi interessa molto quel concetto, perché Scott col Gladiatore 2, ovviamente qui non parliamo di Odissea nello spazio né di The Substance, ci suggerisce un'idea, cioè per lui il blockbuster. Il sequel per lui deve essere in realtà riciclaggio e ripetizione, come ci suggeriscono anche gli ottimi Phillips, Cameron e quant'altro. Certo, lo stesso Indiana Jones, se vuoi. Però in realtà per lui il blockbuster oggi dovrebbe essere più esplicitamente politico, dovrebbe essere più esplicitamente politicizzato, dovrebbe essere ben più satirico. Ecco, in un certo senso, se ha visto The Substance, penso gli sia piaciuto moltissimo. Cioè, per Scott il blockbuster oggi non deve essere Barbie, che delle prese di posizione le fa in maniera pretestuosa, senza in realtà girare mai fino in fondo il coltello nella piaga. Il blockbuster per Scott deve essere esattamente quello che ci ha dimostrato col Gladiatore 2. Scott in realtà sa proporre anche delle alternative, perché pensiamo ai due prequel di Alien, torna su Alien dopo 35-40 anni, realizza due prequel che vanno esattamente nella direzione opposta, cioè lo xenomorfo non ce lo fa vedere praticamente se non alla fine di Covenant, è interessato alla natura umana. Tornando sul progetto Alien. Quindi non è che Scott non sia in grado di espandere un universo cinematografico cambiandone i temi o rivalutando alcuni aspetti di quest'ultimo. Scott semplicemente a sto giro è interessato a fare un progetto diverso, che parte da una rivalutazione, come dici tu, a partire dall'epica proprio. E qui torniamo al discorso lì del grano all'inizio del primo film e all'inizio del secondo film. La differenza la vedi esattamente nella scena che citavi tu prima, cioè lo scontro tra Mescal e Pascal, tra i quasi omonimi, al Colosseo. La differenza in realtà tra la mediocrità e l'eccellenza nel cinema di consumo, nel cinema studios, la fa in realtà il modo in cui decidi di guardare alle cose. Quindi dobbiamo domandarci in che modo Scott sta cercando di guardare degli oggetti, una materia filmica che ha già toccato 25 anni fa, in particolare le arene, il Colosseo. La differenza sta nei toni. Cioè, il Colosseo del Gladiatore 2, a differenza del primo film in cui l'epica regnava, assolutamente, sta il fatto che lui ti inquadra il Colosseo come se fosse un'arena, come se fosse, facciamo un esempio, WWE, scegliete voi la disciplina marziale di turno, box, banalmente. Cioè, in un contesto del genere il Colosseo di Scott diventa intrattenimento allo stato puro, intrattenimento in un'accezione iperamericana, ovviamente. Quindi intrattenimento becero. E c'è un elemento che mi convince più di tutti, al di là di cosa succede all'interno del Colosseo. Quello che c'è all'interno dell'arena è sempre sopra le righe: hai un rinoceronte di 8 metri per 4, un po' eccessivo. Hai delle scimmie, in realtà, che sembrano degli umani geneticamente modificati, sono molto ambigue quelle scimmie. Hai gli squali nel Colosseo, quindi è sopra le righe perché è spettacolarizzazione, perché è intrattenimento, perché è evento il Colosseo. Ma l'altro elemento chiave, secondo me, lì in mezzo sta nell'emulazione. Cioè, l'emulazione è uno dei temi cardine della nostra contemporaneità. L'emulazione è un tema importante, e infatti quello che vediamo in continuazione nelle immense sequenze al Colosseo, ci sono tantissimi particolari che ci raccontano cosa succede sugli spalti, cosa succede da un punto di vista del popolo. Pollice in su, pollice in giù. Emulano cosa? Il gesto col quale l'imperatore può concedere giustizia ai combattenti, ai gladiatori. Certo, ma noi siamo extratestuali, ci vediamo dell'altro. E che cos'è quest'altro? Vediamo degli spettatori, un pubblico che emulano il gesto cult del primo film, perché l'immagine in assoluto cult del primo film, oltre a quella delle spighe di grano, la prima inquadratura del film, è proprio il pollice in giù di Commodo. C'è l'emulazione, il pubblico chiede lo spargimento di sangue, il pubblico rifiuta in un certo senso mercy, mi viene in inglese, la misericordia nei confronti dei guerrieri, dei combattenti. E lì forse c'è il momento, uno dei momenti più forti dell'anno per quanto mi riguarda, da un punto di vista significativo, il momento più forte del film, cioè nel momento in cui il popolo chiama il sangue, chiama la morte, chiama lo spargimento di sangue, chiama lo spettacolo, l'intrattenimento. Due uomini che fino a quel momento hanno lottato furiosamente, quello forse è uno dei momenti più interessanti da un punto di vista del macismo, da un punto di vista della spettacolarizzazione dei corpi maschili. Nel momento in cui il pubblico invoca il sangue, ci saranno sempre due uomini disposti a deporre le armi e ad amarsi in un certo senso, poiché accomunati appunto dall'amore per il personaggio della Nielsen, Lucilla, e quella è una delle immagini più forti del film, perché lì in realtà c'è tutta la filosofia di Scott, che è un signore di 87 anni, qui penso potremmo introdurre l'altro grande tema del film, è un signore di 87 anni terrorizzato dal presente, terrorizzato dal populismo, terrorizzato dalle derive del presente. E dico giusto una cosa, tu hai detto una cosa che condivido al 60%, cioè non è che Scott nella prima parte, almeno questa è l'impressione che ho avuto, non interessi la componente drammatica del film. Secondo me gli interessa moltissimo, anzi, quelli sono i momenti in cui David Scarpa, lo sceneggiatore, lavora più di fino da un certo punto di vista, nel senso che all'inizio del film per me c'è il dialogo chiave del film, quello che mi ha dato un po' tutta la chiave di lettura, cioè quello tra Jada Caracalla e Pedro Pascal. Non ha un nome il suo personaggio, non me lo ricordo, mi dispiace, lui è un meme per me. Pedro Pascal e i due imperatori si confrontano, Pedro Pascal chiede che venga dato del cibo, del pane al popolo per festeggiare la vittoria perché stanno morendo di fame, e Jeta gli risponde: ma guarda che il popolo ha bisogno soltanto di una cosa per andare avanti, sangue. Quella è la chiave di lettura del film, il popolo ha bisogno di sangue, e quei due sono gli imperatori apparenti, perché poi il governatore ombra, che è un po' Dick Cheney, che è un po' Elon Musk soprattutto, si chiama Denzel Washington.
Sì, poi tra l'altro bisogna dire che a proposito del sangue che citavi, un altro grande modo per, anzi un'altra, sì, altre coordinate, insomma, su cui Ridley Scott cerca di riflettere sul presente, che chiaramente non apprezza, seppur cerca di comprenderlo e di parlarne, è il fatto che questa eventizzazione è un termine chiave, secondo me, più. Infatti, prima tu dicevi, è più una eventizzazione che solamente una spettacolarizzazione. Ed è molto importante, cioè rendere anche i momenti più banali della vita contemporanea degli eventi, chiaramente. E quindi il meccanismo di like e dislike, praticamente, da internet che poi regna sul mondo dell'entertainment, diciamo, dell'antica Roma, chiaramente, va in quella direzione. No, l'elemento del sangue sì, rappresenta l'altro polo, insomma, della riflessione di Scott. Quindi il fatto che rispetto al primo film, questo sequel riflette molto di più sull'elemento di violenza effettiva che avviene nel Colosseo, non solo perché c'è un po' più sangue, ma anche perché è una violenza ancora più esagerata, appunto, l'inserimento di creature che dovrebbero effettivamente essere realistiche, ma spesso nelle dimensioni, nelle proporzioni non lo sembrano, e quindi sembra addirittura cercare una violenza quasi che va nella direzione del fantasy, e che cos'è appunto un modo di rendere la violenza così fantasy, se non un modo per dire che viviamo in un'epoca dove la violenza è eccessiva sostanzialmente, tanto, tanto eccessiva da chiaramente, per fare i classici discorsi, mi rendo conto, molto banali, ma quantomeno citiamoli, della desensibilizzazione, ecco, nei confronti della violenza, che è quello poi che vive chiaramente il pubblico del Colosseo effettivamente, anche perché, ripeto, il meccanismo di like e dislike poi attiva proprio questo processo di desensibilizzazione. Quindi l'aspetto sicuramente teorico del film emerge molto, ecco, da questo punto di vista. Io avevo trovato anche il modo in cui usa le parole del primo film in questo sequel, ad esempio la frase, anche questa è diventata celebre, no? Quello che facciamo in vita riecheggia nell'eternità. Nel primo film aveva una dimensione epica da un certo punto di vista, ma anche molto spirituale, quasi religiosa. In questo film no. Cioè, in questo film la frase è una citazione del primo, e basta. Cioè, è totalmente spogliata dai significati che aveva nel primo film. Rimane appunto una citazione, ecco, una forma, senza contenuto, un contenitore, citando una puntata, ecco, citando una puntata di Dostoevskij che è uscita ieri, ecco, su Skype. Quella frase qui rimane come anche l'armatura e la spada di Massimo X Meridio, che poi Mescal dovrà indossare per affrontare l'ultima battaglia, lo scontro finale, lo showdown finale appunto dei blockbuster, e rimangono come elementi puramente formali, puramente di citazioni. Ed è questo, insomma, che ci sta dicendo Scott. Fare un sequel, che significa appunto rifare anche il film da cui poi ha avuto origine il sequel, a distanza di praticamente due decenni, significa anche questo, ovvero non puoi rifare lo stesso film con i significati che aveva il primo, appunto. Li puoi riproporre sotto forma di forme, di contenuti, di pure citazioni, però dato che chiaramente il contesto storico, sociale, politico, qualsiasi aggettivo che volete aggiungere va bene, chiaramente è mutato. E da questo punto di vista si vede proprio la differenza tra i due personaggi di Russell Crowe e del figlio, appunto, Paul Mescal. Russell Crowe all'inizio del primo film aveva, tra l'altro, quel bellissimo primo piano, anche abbastanza lungo, dove lui, prima di appunto interessarsi, ecco, a dare ordini per la battaglia imminente in Germania, lo vediamo con una grande prova d'attore di Russell Crowe in quel primo piano, sinceramente, lo vediamo riflettere, vediamo pensare, quasi,
Dici
insomma,
la
già
scena dell'uccellino?
all'inizio
Ok.
proprio del film, il gladiatore, sì. Dobbiamo già riflettere e pensare a quello che potrebbe accadere, quasi se ci fosse una sorta di predestinazione. Chiaramente nel Peplum il destino è un elemento fondamentale, no? E poi tra l'altro Russell Crowe era un personaggio che pregava molto, perché chiaramente era molto in contatto con l'aldilà per ovvi motivi, chiaramente, visto che doveva. Il suo obiettivo era ricongiungersi, chiaramente, con la moglie e il figlio. Cioè il fatto che poi Russell Crowe nel primo film inizia, anzi non inizia, contribuisce a una rivoluzione, perché l'obiettivo era chiaramente restaurare appunto una repubblica a Roma, è collaterale effettivamente al suo obiettivo principale, ovvero la vendetta, che anch'essa è un mezzo per riavvicinarsi a un momento di spiritualità profondissima, appunto quello dell'aldilà, per rincontrare appunto la moglie e il figlio appunto morti effettivamente. Mentre il personaggio di Paul Mescal non ha quasi nessun contatto il mondo spirituale, è un personaggio molto più prosaico, potremmo dire, anche un personaggio molto più laico, effettivamente, perché si potrebbe chiedere, perché chiaramente vive in un contesto diverso dove lo spettacolo è il protagonista assoluto, che tutto avvolge e tutto divora, e chiaramente l'elemento religioso, l'elemento spirituale è praticamente messo a tacere, non esiste effettivamente. Secondo me rimane il fatto che rispetto al primo, lui anche verso la fine prova a ricongiungersi con quell'elemento di spirituale, e diciamo proprio il finale effettivamente, quindi non è detto che poi alla fine riuscirà. Quindi rimane un percorso molto più ancorato a un elemento terreno, concreto e anche molto più pragmatico, ecco. Ma anche qui l'elemento del destino è fondamentale nel sequel, ovvero anche qua io mi sono chiesto, ma perché questi elementi appunto drammatici di cui parlavo prima accadono in un modo così rapido, e c'è e i conflitti, la risoluzione dei conflitti e il loro sviluppo sono veramente così compatti, ecco, in uno spazio molto molto piccolo. Allora io mi sono risposto perché praticamente Paul Mescal è destinato a fare quel percorso. Lui è destinato a perdonare il personaggio di Pascal, lui è destinato a perdonare il personaggio di Connie Nielsen, della madre Lucilla, appunto, perché deve ricongiungersi chiaramente con il personaggio di il Massimo Decimo Meridio, perché lui deve, è destinato anche in questo caso a rifare il percorso del personaggio di Massimo. Infatti lui inizia il film, bellissima quella lettura tra l'altro dal tuo amico, e inizia il film lui con il sogno di Massimo, diventare un contadino, cosa che effettivamente all'inizio del film Paul Mescal sembra aver raggiunto, ecco, quell'obiettivo effettivamente. E poi, come il personaggio di Russell Crowe nel primo film, perde la famiglia e quindi è costretto a diventare un gladiatore. Quindi da un lato è destinato a rifare lo stesso percorso del padre, ma dall'altro lato noi possiamo chiaramente leggere, per proprietà transitiva quasi, l'intero sequel, dicendo che è l'intero sequel a essere destinato appunto a rifare lo stesso percorso del primo film. E poi, da questo punto di vista, non possiamo tra l'altro non citare anche il fatto che l'elemento politico, quantomeno, il personaggio di Denzel Washington, Macrino, è un personaggio chiaramente brillante da un punto di vista della scrittura, ecco, perché innanzitutto è inserito nel mondo dello spettacolo come un personaggio che affronta un mondo piramidale, quindi lui è sostanzialmente il manager dei gladiatori, sostanzialmente, ecco, riesce ad arrivare al potere non in quanto nobile, non per il sangue appunto blu, non per questioni politiche, o almeno esclusivamente politiche, quindi attraverso il cosiddetto cursus honorum, che appunto vigeva nell'antica Roma, per chi avesse voluto cercare di scalare, ecco, la piramide del potere, ma appunto avviene attraverso, anzi grazie, al suo ruolo nel mondo dello spettacolo, la persona all'epoca più potente nel mondo dello showbiz romano. E questo è un dato molto interessante, perché appunto, come dicevamo all'inizio, è un po' un Elon Musk contemporaneo, sostanzialmente, che non è un politico, non è di certo un nobile, ma chiaramente, oltre a essere un miliardario, quindi a detenere un potere economico, che poi significa potere politico, chiaramente ha un potere anche di tipo spettacolare, ecco, cioè lui è il capo, che la persona che permette al mondo romano, insomma, agli spettacoli nel Colosseo. E questo alla fine lo porta, ecco, ad essere, ad acquisire il potere, chiaramente sovvertendo quello precedente. Ora, qui rientra un'altra questione molto interessante che avviene verso la fine del film. C'è un momento molto bello, molto, molto astuto anche, molto interessante, quando appunto Denzel Washington, nell'ultimo confronto con Nielsen, parla insomma di Marco Aurelio e le mostra il marchio appunto dell'imperatore romano sul suo corpo e dice: Marco Aurelio, grande imperatore, imperatore buono, grande saggio, imperatore filosofo, ma anche lui, come anche Geta e Caracalla, ha fatto insomma, ha commesso delle azioni da tiranno, quindi la schiavitù in questo caso. Denzel Washington, il suo Macrino, personaggio che all'inizio, prima di scalare appunto la piramide dello showbiz e poi acquisire il potere, era appunto uno schiavo. E questo ci fa riflettere molto sul primo film, dove all'inizio del primo film, sì, Marco Aurelio affermava effettivamente che lui aveva il sogno, questo Roman Dream appunto di restaurare la Repubblica, però diceva appunto che sì, io posso essere un imperatore filosofo, colto e anche, come dire, ambizioso e progressista, chiaramente perché voglio la Repubblica, però anch'io, come tanti altri imperatori, sono succube della forma appunto di potere che governa Roma e quindi in questo caso l'impero, anche io sono un imperatore. E quindi è anche un modo, quella scena appunto con Denzel Washington, di farci riflettere su un personaggio del primo film, che forse noi ricordiamo appunto anche con candore, positivamente, perché appunto aveva questo sogno della Repubblica, perché era un filosofo, era colto, però attenzione, anche lui come tanti altri, magari sicuramente era un imperatore più positivo e più buono di Geta e Caracalla, questo non c'è dubbio, però rimaneva pur sempre un imperatore, sostanzialmente, e quindi anche lui si è macchiato, ecco, di crimini derivati, anzi, dalla forma di governo, ecco.
Sì, diciamo, riagganciandomi al discorso di Denzel Washington, Il Gladiatore 2 è un film, alla base, un film su due schiavi. Quello è un concetto molto importante da far passare. Se vogliamo, l'unico momento epico, in un senso più legato, se vuoi, all'eredità del Peplum, il film inizia con l'epica. E forse quello è l'unico momento in cui l'epica regna. Perché è un po' come se Scott facesse iniziare un film con la battaglia di Minas Tirith, ti dissi quando lo vidi, perché l'impressione che mi diede era esattamente quella. Scott, in realtà, la sua dichiarazione di intenti rispetto al presente, rispetto a quella che è la natura del suo protagonista e della sua storia, te la spiega con una delle prime inquadrature, cioè le navi che arrivano in Nord Africa, quindi la morte che arriva dal Mediterraneo, perché quello al quale assistiamo nei primi 10 minuti di film è di fatto uno sterminio, un massacro, e i superstiti tra i guerrieri dei popoli barbari dell'Africa mediterranea vengono portati a Roma. Quindi Scott inizia con la morte che passa per il Mediterraneo e quegli stessi galeoni che hanno portato morte adesso portano i superstiti sotto forma di schiavi ormai a Roma. Quindi Scott parte in realtà con un luogo simbolo degli ultimi 25-30 anni di storia delle migrazioni di massa. Scott parte con un messaggio molto chiaro: il mio protagonista è un deportato, il mio protagonista è vittima di un sogno imperialista, del fantomatico Roman Dream, no, Dream of Rome. Tu citavi il buon Marco Aurelio nel primo film. Lì Marco Aurelio in lingua originale usava l'espressione Dream of Rome, il sogno di Roma, quindi la grandezza di Roma, la Roma repubblicana. Roman Dream è un termine che viene integrato in questo sequel e ha un'accezione differente, ovviamente, è un'accezione che riflette perfettamente in realtà rispetto al 2024, nel senso che Roman Dream è esattamente quello che pensate, cioè il sogno americano. Il sogno americano che passa attraverso la virtù del gladiatore, perché il gladiatore è uno schiavo al quale è consentita effettivamente la scalata sociale. Puoi accedere al sangue blu pur partendo dal gradino più basso della piramide dell'impero romano, come anche il personaggio di Macrino di Denzel Washington, un ex schiavo che si è imborghesito. E quella è una figura molto interessante. È una figura interessante perché il secondo dei due schiavi protagonisti del film è proprio Macrino. E cosa racconta questo personaggio? Al di là dell'incarnare dall'inizio alla fine del film il 90%, 95% dei toni esplicitamente drammatici del film, perché questo? Perché il personaggio di Denzel Washington incarna tutta la mitologia della tragedia shakespeariana in un certo senso. In questa accezione già memorabile per quanto mi riguarda, il momento amletico del film, in cui con la testa dell'imperatore tra le mani, fresca fresca di decapitazione, Macrino si prostra alla sua nuova corte, perché è appena stato nominato console insieme a una scimmia, quindi subentra anche un elemento grottesco riguardo alle derive del potere. Quindi al posto del teschio amletico, del proverbiale teschio amletico, qui abbiamo in realtà la testa mozzata di Geta. E Denzel Washington è lì per quello, per incarnare effettivamente la tradizione shakespeariana, perché questo è un film profondamente shakespeariano, come ogni dramma che tratta la vendetta. Però qui la vendetta assume due significati differenti, nel senso che c'è un rifiuto della vendetta, come dicevamo prima, nello scontro, nella risoluzione in realtà del duello tra Mescal e Pascal, il rifiuto della vendetta, il rifiuto della misericordia dell'imperatore, perché un altro momento chiave è quando Geta alza il pollice e concede la grazia a Paul Mescal, a Lucio, Lucio rifiuta, urla no mercy. Niente misericordia, niente pietà, e finisce con decapitando, insomma, il suo rivale, insomma, il cavalcatore del fantomatico rinoceronte di cui si è tanto parlato. Ecco, Macrino è fondamentale per quello e anche perché, portando avanti questa lettura rispetto alla contemporaneizzazione dell'antica Roma, che è una cosa che ha cercato anche di fare Vecchio 2, Francis Coppola, uno dei passaggi chiave sta esattamente in quel personaggio lì, perché Denzel Washington possiamo leggerlo, per quanto mi riguarda, sia come l'elemento di rottura da un punto di vista elettorale, cioè l'afroamericano che vota Donald Trump, l'afroamericano che abbraccia il populismo, che abbraccia un'ideologia che non è ideologica da un certo punto di vista, ma che è soltanto una deriva che ruota attorno a un culto della personalità, di una forma di repubblicanesimo particolarmente estrema, ecco. E può rappresentare quello, ma può anche rappresentare il governatore Ombra, per l'appunto, oggi 2024 mi verrebbe da dire che è una sottospecie di Elon Musk, una sottospecie di Elon Musk che sale al potere per vie traverse, un Elon Musk che è sudafricano, ma si professa razzista, si professa contrario alle migrazioni di fatto dei suoi conterranei, dei nordafricani in Europa, e Denzel Washington è esattamente quella cosa lì, è l'ex schiavo, il nordafricano che in realtà ha abbracciato il potere, ha abbracciato il populismo, ha abbracciato la filosofia dei due imperatori. Quello è un elemento interessante che poi viene sfasciato però, perché Scott in realtà un minimo di speranza ce l'ha nel finale, viene sfasciato nel momento in cui, la citavi tu prima, viene mostrata la cicatrice, viene mostrata la pelle di Macrino che è stata appunto marchiata a fuoco anni prima, quindi è molto importante quel passaggio lì, e anche Elon Musk, però c'è speranza da questo punto di vista, è una sorta di il suo diletto, se vogliamo vederla in questi termini, la possibilità di sottomettere degli imperatori che non sono nient'altro che due bambinoni in perenne conflitto tra loro, sono un po' come Roma stessa, se ci pensi, cioè due neonati mai cresciuti che hanno la necessità di continuare a essere allattati. E la lupa in questo senso diventa Denzel Washington e, come ci insegna un grande classico del cinema degli anni 50, in realtà i lupi sono agnelli e viceversa. Il film in questione era The Night of the Hunter, La morte corre sul fiume, il noir per antonomasia. Riflette anche sulla mitologia e sulla simbologia legata all'impero romano e alle radici anche in realtà della Roma monarchica, della prima vera Roma. Quindi molto importante quello. È fondamentale in realtà anche la ribellione rispetto al concetto di famiglia, se vuoi, nel senso che Lucio è esattamente a metà tra il sangue blu e il proletariato, nel senso che ha anche due nomi, Annone che è il suo nome africano, Lucio che è il suo nome romano, il suo nome nobile. C'è inizialmente un rifiuto, se vuoi, del sangue blu, c'è un rifiuto della nobiltà con lo scontro duro con Connie Nielsen, con la madre, la cosa si risolverà effettivamente a un certo punto. Però l'identità del barbaro non si perde mai, in un certo senso, che è un concetto vecchio come il mondo, se vuoi, da un punto di vista meramente drammaturgico. Però è interessante la risoluzione alla quale porta Scott, nel senso che è molto importante anche l'impressione di te che dai in questo film, nel senso che Denzel Washington trama una vendetta nei confronti dell'impero, nei confronti dell'eredità di Marco Aurelio, però resta schiavo. E dall'altro lato Paul Mescal anche, ovviamente affronta un processo di cambiamento, riabbraccia in realtà il ventre del seno materno da un certo punto di vista, si riappacifica anche con la sua nemesi, con l'uomo che ha assassinato, senza neanche troppa cattiveria, è un contesto di guerra, era quello, la sua amata, sua moglie, insomma, all'inizio del film, però anche lui rimane schiavo, per quanto ci sia un percorso di crescita importante, e abbracci, no, l'armatura di Decimo Massimo Meridio, riabbracci un'armatura del generale dell'esercito, di fatto. Quindi la radice dei personaggi non viene mai tradita, un ottimo coronamento in realtà è proprio il finale con lo scontro tra i due schiavi, lo scontro tra i due gladiatori, che si conclude con una mano mozzata, il simbolo del burattinaggio che viene mozzato via. E chiudo con la questione fondamentale, cioè che è legata alle divergenze tra il primo e il secondo film da un punto di vista dello sguardo sul presente, perché anche il primo film era tremendamente al presente, molto meno di questo in realtà, era più sfumato il concetto, era più tra le righe, perché il primo film, come dicevi te, giustamente racconta di un imperatore filosofo che vuole restaurare la Repubblica, quindi democratizzare nuovamente Roma, ovviamente un concetto di democrazia che è solo apparenza, era un sognatore Marco Aurelio, certo, terrorizzato però da cosa? Dall'idea che l'impero potesse trovare di fatto nuova carne nella quale affondare i denti in suo figlio.
Comodo.
Interpretato da Joaquin Phoenix, rappresentava esattamente quella cortina nera che arrivò negli Stati Uniti a partire dai primi anni 2000. Parlo ovviamente della politica del terrore, di di Bush, di Dick Cheney. E il film di Scott era un film che temeva l'Afghanistan, che temeva un ritorno in Iraq, che temeva un Pakistan, che temeva una caccia all'uomo, che temeva una caccia al colpevole. Ecco, di fatto il gladiatore era quella storia lì. La storia di un uomo che cercò di democratizzare un paese a un passo dal collasso per proteggerlo da una deriva fascista, da una deriva estremista, di fatto, cercando di delegare il potere a qualcuno che non ne aveva diritto per motivi di sangue. Il Gladiatore 2 si riattacca esattamente a quel concetto perché Scott si interroga su quali possono essere le derive che ha assunto Roma, di fatto, nei 20 anni in cui abbiamo tolto lo sguardo da quel mondo. Cosa può essere successo in quel mondo abbandonato, appunto, alla politica del terrore e ai governatori ombra? La risposta è esattamente nel film che abbiamo visto, la risposta è esattamente nel trumpismo.
È interessante il fatto che parliamo anche della minaccia di una politica, anche proprio di, sì, una politica guerrafondaia, nel senso che appunto tu giustamente citavi Bush, Cheney, insomma, tutto quell'entourage, giustamente Commodo nel primo film, quando Massimo chiede insomma di ritirarsi, Commodo risponde no, dobbiamo conquistare tutto il resto, quindi ancora guerre, 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 quindi il riferimento è chiaramente giustissimo per quanto riguarda la storia contemporanea. Allo stesso modo in questo sequel, nel Gladiatore 2, abbiamo anche in questo caso, c'è il personaggio di, anzi il triangolo, ecco chiamiamolo così, il triangolo, Paul Mescal, Pedro Pascal e Russell Crowe. È interessante perché da un lato appunto, come dicevo prima, Lucio fa lo stesso percorso del padre, di Russell Crowe, ma dall'altro lato all'inizio del film anche Pascal praticamente si trova nella stessa situazione di Massimo, cioè lui è il generale, ha combattuto, si è stancato di combattere evidentemente e vuole ritirarsi, vuole riposarsi e i due imperatori chiaramente continuano con una politica di aggressione, che è di questo che si parla, di aggressione e dunque di espansione, che poi porterà ovviamente anche al collasso, no, dell'impero romano effettivamente, come di tutti i grandi imperi. Detto ciò, la cosa interessante, ecco qui in questo triangolo, è che è all'inizio del film, quantomeno, il personaggio di Pedro Pascal è un personaggio molto più interessato alla politica rispetto al personaggio di Russell Crowe, che appunto ci arriva per vie traverse durante il corso del film. Mentre Pascal già all'inizio comprende che è necessario, infatti lui che organizza il complotto, è necessario ristabilire chiaramente una repubblica o quantomeno deporre i due tiranni. E poi no, sono d'accordo anche sull'elemento shakespeariano, nel senso completo, sì, è il riferimento principale, ma banalmente il fatto che all'inizio Lucio vuole vendicarsi di quello che ha ucciso sua moglie e che però adesso è sposato praticamente con sua madre, quindi appunto no, come accade nell'Amleto, quindi la storia è la stessa. E poi anche qui, quando appunto Macrino diventa sarà il potere, diventa imperatore, lo diventa appunto insieme ad una scimmia, ed è molto interessante, infatti tu dicevi l'elemento grottesco, no? Che è una cosa che comunque rimane nel cinema degli ultimi anni di Scott. Cioè anche in questo caso, no? È chiaro che se noi prendiamo il Gladiatore 2 e lo mettiamo a paragone con Napoleon, o ancora peggio con House of Gucci, ci sembra meno ridicolo, meno grottesco rispetto a quegli altri film, in particolare Gucci, che proprio, no, va verso la satira, va verso la parodia addirittura del genere gangster o del mafia movie, ecco, per essere ancora più precisi. Qui nel Gladiatore 2, che comunque appare come un film, è comunque un film drammatico, serio, ecco, passatemi questo termine, comunque c'è l'elemento di grottesco, che non sono solamente le scimmie o le proporzioni appunto del rinoceronte, ecco, ma è proprio il fatto che c'è appunto una scimmia al potere. È interessante questo aspetto perché proprio ci restituisce proprio questa idea di continuità, quantomeno nel cinema di Scott, negli ultimi suoi film. Quindi, indipendentemente se i film siano più o meno, come dire, seri, usiamo questo termine non tecnico ma generico, però concedetemelo, comunque, indipendentemente da ciò, l'elemento grottesco deve esserci sempre. Ecco, non ricordo in The Last Duel, sinceramente. Non ricordo quale potrebbe essere, però
Beh,
quantomeno
l'elemento
in
grottesco in The Last Duel è il titolo del terzo capitolo che ti spoilerà il senso del film.
sì, ecco, perfetto, perfetto, sì. Che non lo fa più diventare il Rashomon di Ridley Scott.
Ma che stronzata, mamma mia. Cioè, togli.
Sì, ma il povero Rashomon viene invocato ogni volta che poco poco ti viene raccontata la stessa storia, ma insomma, no, ogni volta che ti viene riraccontata la stessa storia nello stesso film. Poi dai punti di vista se ne fregano, perché quello è il punto di Rashomon, ma se ne fregano. Viene comunque ricitato sempre, anche per l'innocenza di Koreeda,
Sì,
Monster,
sì, sì,
in
sì, sì, sì.
originale. Rashomon c'entra poco, però vabbè, è stato comunque ricacciato fuori. Comunque, detto
Senti,
questo,
un giapponese ha dei punti di vista, è troppo semplice da
esatto,
fare, ecco.
certo. Da questo punto di vista rimane questo elemento grottesco molto forte, che, ripeto, mi dispiace che venga letto solamente con un'accezione negativa, ma perché, anche lo dico un po' convintamente, nel senso che Secondo me negli ultimi tempi proprio c'è una totale, almeno per quanto riguarda il pubblico giovane, un fraintendimento, ecco, dell'elemento in generale proprio satirico, grottesco all'interno dei testi, quantomeno cinematografici, sostanzialmente. E quindi è per questo motivo, secondo me, che Napoleone e Gucci siano stati fraintesi. In parole povere, i giovani forse non sono più abituati alla satira, alla parodia. È l'unico modo, almeno come forma seria e colta. Di discussione del presente e anche come forma di intrattenimento, attenzione, perché una cosa poi non deve escludere l'altra, ovviamente. Sono due piaceri che possono tranquillamente viaggiare parallelamente, o anzi, addirittura no, si possono anche incrociare, quello proprio è il massimo di quello che si può ottenere.
Che se ci pensi è un grande paradosso, se consideri che uno dei film più apprezzati e chiacchierati anche dai ragazzi al momento si chiama The Substance, che è un body horror, e il body horror è satira allo stato puro, per definizione.
No, dico, bisogna vedere se quel pubblico che appunto l'ha apprezzato ha riconosciuto l'elemento satirico oppure si è soffermato su altro. Cioè, anche questo è un po' il fatto. Però sì, è un paradosso clamoroso. Cioè, anche perché se andiamo a vedere poi tutta la questione, quello che accade sui testi invece dei social media, dove il meme chiaramente domina, lì invece è un continuo di parodia, ridiscussione, la citazione, la satira, eccetera, eccetera. Quindi può andare bene lì, in quel contesto là di internet, però non va bene se poi vai a vedere un film al cinema, perché forse ti aspetti, chiaramente una cosa, tra virgolette, ripeto, seria, perché forse appunto ci sono dei livelli culturali effettivamente diversi, per cui il film è concepito come un'opera d'arte che in quanto tale non può contenere, insomma, degli elementi più grotteschi, più ridicoli e più satirici all'interno di un contesto comunque generalmente serio, perché sennò appunto risulta sbilanciata, mentre però possiamo avere degli elementi ridicoli e grotteschi in altri ambiti mediali come appunto quello del web. Ecco, questo secondo me è il vero paradosso.
Questo è un paradosso, e allora, cioè, poniamoci sempre le stesse domande, le risposte vedi che alla fine si incrociano molto spesso, nel senso che se da un punto di vista cinematografico non c'è interesse per la satira, se affrontata in maniera un po' troppo sopra le righe, se affrontata attraverso elementi grotteschi, la risposta secondo me sta anche nella pedagogia legata al cinema, nel senso che purtroppo la maggior parte dei giovani, ecco un gruppo di giovani, diceva Eccebombo, ecco un gruppo di giovani, come si avvicinano al cinema questi ragazzi, o meglio, nel momento in cui si avvicinano al cinema e sono interessati ad approfondire le opere che stanno guardando, a cosa si appellano, a chi si appellano? Agli YouTuber, ai critici del web. Quindi è chiaro che se il tuo punto di partenza sono video di inutile ripetere i soliti nomi, ragazzi, dai, su via, è ovvio che il tuo punto di partenza è sempre quello, che in generale un sequel che riflette su di sé, che riflette sul suo predecessore come Il Gladiatore, come Folie à Deux, non ti va bene a prescindere. Perché è una cazzata, perché le cose che si prendono poco sul serio non ci interessano, perché i discorsi tra le righe rispetto all'attualità, rispetto ai controsensi della politica, puoi farli soltanto se sei Zhang Yimou o Bellatar o se giri in pellicola in bianco e nero, ma se giri con 250 milioni di dollari non puoi permetterti di fare satira, non puoi permetterti di criticare, non puoi permetterti nemmeno di scherzare in realtà su determinati aspetti della nostra contemporaneità. Ripeto, credo che il problema nasca dal modo in cui questi ragazzetti vengono cresciuti, vengono abituati a discutere di cinema, perché poi il paradosso nel paradosso del paradosso, perché mo ce l'offrisco perché l'ho visto 2 volte in 3 giorni, ragazzi, cioè il primo sequel su grande scala industriale della storia del cinema, che è Il Padrino 2, si regge esattamente su quelle stesse cose che nel Padrino vi piacciono, perché il frusciante di turno vi ha detto che Il Padrino è un capolavoro, quegli stessi elementi li ritrovate in Folie à Deux, li ritrovate nel Gladiatore, li ritrovate in Avatar 2, vi fanno cacà, perché? La risposta è nel vostro mentore, diciamo. È un po' quello il punto per quanto mi riguarda. Cioè, vi va bene Megalopolis perché è un film fatto al di fuori dello studio System, ma questo è al di là del gusto personale sul film. Vi va bene Megalopolis, che è comunque un film fatto con 130 milioni, che tu, ragazzino di merda che vuole fare il cinema, non li avrà mai 120 milioni in tasca per autofinanziare una roba del genere, ma non ne avrai neanche 10, neanche 20. Quindi perché ti va bene? Cosa cambia concretamente da un Borderlands che avrà più o meno lo stesso budget e ha la stessa distribuzione? Cosa cambia? Che se ci mette il marchio la Paramount, la Lionsgate, la Warner Bros., allora quella cosa non ti va bene, ma se Francis Ford Coppola i soldi ce li mette di tasca tua, allora quello non è un eccesso, non è una deriva capitalistica. Cioè, ragazzi, se proprio dobbiamo criticare, se proprio dobbiamo crollare in prese di posizione ideologiche becere, facciamolo con un minimo di criterio, perché nel senso che dobbiamo fare due pesi e due misure sulle cose? Assolutamente no, quindi.
Concludo dicendo che per quanto riguarda appunto i film di Scott, anche qui la presa di posizione, no, è fondamentale, cioè il primo film, Massimo Decimo Meridio, deve essere convinto praticamente a partecipare al complotto appunto anche in questo caso, no? Come allo stesso modo deve essere convinto effettivamente, devono essere convinti i personaggi nel sequel. Quindi Scott che ci sta dicendo che se vogliamo appunto sovvertire l'ordine, almeno del potere, ecco, bisogna prendere una posizione. Quindi ce lo dice Scott a distanza di 20 anni, quasi 25 anzi, in due film che sono uno il sequel dell'altro. Quindi meglio di così, insomma. Oltre che chiaramente in questi 20 anni Ridley Scott ha fatto tanti altri film e queste cose ha continuato a dirle.
Sì, ma
Ok.
infatti tornerei più a un film del 2012 che è Prometheus, cioè lui è anche
Ah,
Covenant in
certo.
realtà, nel senso che a distanza di 10-8 anni torna allo stesso concetto, cioè alla domanda qual è la peggior disgrazia mai capitata alla razza umana, la risposta è l'umanità stessa. Cioè torniamo
Certo.
sempre là, è una cosa che lui ripete da duellante in realtà, fin dagli inizi del suo cinema, però la cosa ha preso una deriva più nichilista, ecco, negli ultimi 10 anni del suo cinema, nel bene e nel male, forse è quello anche che l'ha portato a prendere derive che si prendono meno sul serio, ecco, in progetti sulla carta molto pretenziosi, un autore immenso da quel punto di vista. Bene, vi ringraziamo per l'ascolto, anche perché si è fatta una certa, come si dice, un po' dovunque in realtà, e vi ringraziamo per l'ascolto e ringrazio per l'ennesima apparizione, Gabriele.
Grazie a voi, grazie al podcast, come al solito, sempre un piacere e un onore essere qua.
Vi ringraziamo anche il compianto Francesco Effuso, che considererò morto finché non rimetterà piede a Napoli, poiché è stato rapito dai calabresi per motivi lavorativi. È una disfatta, lo so, però speriamo che riesca a sopravvivere. Ecco, guarda un po' la Rai cosa ti manda a fare per lavoro. Detto questo, ricordo le uscite della settimana: c'è cioè Wicked parte 1 di 2, 2 ore e 40. Statevi attenti, però, un musical, grande cosa. Andatelo a vedere. C'è ancora Il Gladiatore 2 in sala. C'è ancora forse il film di Rado Jude in sala. C'è ancora forse La Bette di Bertrand Bonello su tipo tre schermi in sala. Che quello ve lo consiglio caldamente. Grandissimo film. Poi un'altra cosa molto interessante da segnalarvi è Dostoevskij dei Fratelli d'Innocenzo, che alla fine è uscita tutti in una botta, 6 puntate, giusto? Non mi ricordo. Ricordo, abbiamo visto a luglio, sì, 6 puntate, 6 parti, 5 parti, 6 puntate, 6 parti. In realtà, spoilerone, spoilerone, è un film lungo, ovviamente un film di 5 ore e mezza. Comunque la trovate su Sky e su Now TV, integrale, ve la sparate, guardatela nel miglior formato, nella migliore risoluzione possibile per godervi quello splendido 16 mm, quella splendida pellicola usuratissima dei Fratelli d'Innocenzo e del DOP Matteo Cocco. E niente, poi vi rimandiamo, dopo aver visto la miniserie, ad ascoltare la puntata numero 30. 6 del Sacher Podcast, o 34, adesso mi sfugge, che è una puntata estiva, quando l'abbiamo vista in sala, Dostoevskij, in cui parliamo un po' del film, e c'è anche una monografia su D'Innocenzo, che è la puntata proprio precedente, dove sono da solo, la puntata Dostoevskij, anche con qui presente Gabriele, e con Francesco Maria Effuso. Quindi cose molto importanti. Chiudo a questo punto dicendovi di vedere, ah già, c'è anche Oceania, che potrebbe essere un musical anche quello, chi può dirlo?
Ci sono alcuni youtuber in giro che dicono che nonostante il film contenga addirittura 6 canzoni e la Disney faccia dei musical al 37, dicono in teoria non dovrebbe essere un musical, ma questo è un altro discorso.
Vabbè, lasciamo stare. La stessa gente che dice che schifo il musical, però Il Mago di Oz è il mio film preferito, senza capire che. Vabbè,
O i Blues Brothers,
soliti
quella è la
discorsi.
cosa
Il
più
Blues Brothers,
incredibile.
Madonna santa, quanto è
Quella è
bella
la
cosa
cosa
fa
più
morire.
incredibile.
Fa morire.
Quando dici, quando chiedi, ti piacciono i musical? No, li odio. I Blues Brothers ti piacciono? Sì, bellissimo. Chiuso, discorso.
Vattene a fare in culo, sì, quella è la trappola magica, è molto divertente, la carta trappola quella proprio. Chiudo segnalando una cosa molto importante, cioè che qualcuno che è fisicamente davanti a me ha visto un certo film di un certo Jacques Audiard e ve lo consiglia caldamente.
Sono stato, diciamo, benedetto dal Signore perché sono riuscito a trovare una sala che proiettasse l'anteprima che si è svolta martedì 26 novembre, appunto, in tutta Italia, più o meno. Quindi, Daniela Perez, versione originale, film che era sempre il capolavoro. E per la Key Red, correte a vederlo, oppure andate all'estero a recuperarlo, che forse è la cosa migliore da fare in questi casi. E quindi, sì, film immenso che, se non l'avete già visto, insomma, nell'anteprima o... Beati voi, a Cannes addirittura, recuperatelo appena uscirà, film immenso. Ah, anch'esso un musical.
Non dovevi dirlo, adesso non lo vanno a vedere, è finita, va bene, quindi nessuno vedrà Emilia Perez, dai, andatelo a vedere dal 6 gennaio al cinema, magari qualche saletta ribelle lo sta ancora proiettando, informatevi, e lo vedo settimana prossima, appunto seguo il suggerimento di Gabriele, lo vado a vedere in Spagna, perché in Italia ho voglia di aspettare, non lo vedrò mai in lingua originale soprattutto, quindi.
Film al 99% in spagnolo, con le canzoni in spagnolo, è giusto andare a vederlo in Spagna. Cioè, la cosa più sensata che potevi fare, la stai facendo.
Assolutamente sì, e a proposito di Spagna, settimana prossima, mi raccomando, tutti ligi al dovere, tra una settimana esatta esce Il Leone d'Oro, esce un film bellissimo di Almodóvar, che si chiama The Room Next Door, con Julianne Moore, Tilda Swinton e John Turturro, tre che passavano per caso. Bene, 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 bene. Niente, vi ringraziamo nuovamente, vi rimandiamo alle prossime puntate e vi invitiamo, come da tradizione millenaria, a tifare per il calcio Napoli.
Ciao a
Ciao a
tutti!
tutti.
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.